Ascoltiamo i capitoli 6 e 7 per intero, anzi precisamente iniziamo da 6.1 e arriveremo a 8.1.
E vidi, quando l'agnello sciolse il primo dei sette sigilli, e udì il primo dei quattro esseri viventi, che diceva come con voce di tuono, «Vieni!» E vidi, ecco un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco. Gli fu data una corona ed egli uscì vittorioso per vincere ancora. Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì il secondo essere vivente che diceva «Vieni!». Allora uscì un altro cavallo, rosso fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato potere di togliere la pace dalla terra e di far sì che si sgozzassero a vicenda, e gli fu consegnata una grande spada. Quando l'agnello aprì il terzo sigillo, udì il terzo essere vivente che diceva «Vieni!». E vidi, ecco un cavallo nero. Colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udì come una voce in mezzo ai quattro esseri viventi che diceva «Una misura di grano per un denaro e tre misure d'orzo per un denaro. Olio e vino non siano toccati». Quando l'agnello aprì il quarto sigillo, udì la voce del quarto essere vivente che diceva «Vieni!». E vidi, ecco, un cavallo verde. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte, e gli inferi lo seguivano. Fu dato loro potere sopra un quarto della terra, per sterminare con la spada, con la fame, con la peste e con le fiere della terra. Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano reso, e gridarono a gran voce: «Fino a quando, sovrano, tu che sei santo e veritiero, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra?». Allora venne data a ciascuno una veste candida, e fu detto loro di pazientare ancora un poco, finché non fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. E vidi, quando l'agnello aprì il sesto sigillo, e vi fu un violento terremoto. Il sole divenne nero come un sacco di crine, la luna diventò tutta simile a sangue, le stelle del cielo si abbatterono sopra la terra, come un albero di fichi sbattuto dalla bufera, lascia cadere i frutti non ancora maturi. Il cielo si ritirò come un rotolo che si avvolge, e tutti i monti e le isole furono smossi dal loro posto. Allora i re della terra, i grandi, i comandanti, i ricchi e potenti, e infine ogni uomo, schiavo o libero, si nascosero tutti nelle caverne e tra le rupi dei monti. E dicevano i monti alle rupi: «Cadete sopra di noi e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il grande giorno della loro ira. Chi può resistervi?». Dopo questo vidi quattro angeli che stavano ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti perché non soffiasse vento sulla terra, né sul mare, né su alcuna pianta. E vidi salire dall'oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: «Non devastate la terra, né il mare, né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio». E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dalla tribù di Giuda, 12.000 segnati con il sigillo. Dalla tribù di Ruben, 12.000. Dalla tribù di Gad, 12.000. Dalla tribù di Aser, 12.000. Dalla tribù di Neftali, 12.000. Dalla tribù di Manasse, 12.000. Dalla tribù di Simeone, 12.000. Dalla tribù di Levi, 12.000. Dalla tribù di Issacar, 12.000. Dalla tribù di Zabulon, 12.000. Dalla tribù di Giuseppe, 12.000. Dalla tribù di Beniamino, 12.000 segnati con il sigillo. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. e gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all'Agnello». E tutti gli angeli stavano attorno al trono, e agli anziani, e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono, e adorarono Dio dicendo: «Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen». Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?» Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell'Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio, e colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame, né avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna, perché l'Agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore, e li guiderà alle fonti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi». Quando l'Agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora.
Terminata la liturgia di prostrazione da parte degli anziani, 5.14 diceva: «E i quattro esseri viventi dicevano Amen, e gli anziani si prostrarono in adorazione», ha inizio l'apertura dei sigilli del rotolo da parte dell'Agnello. Ricordate che abbiamo visto giovedì scorso i capitoli 4-5 con appunto i tre simboli che venivano lì rappresentati, e il simbolo è esattamente quello del libro del rotolo in mano all'Agnello, e, scusate, che viene in mano a colui che siede sul trono, che viene dato appunto all'Agnello. Ma questo rotolo, ricordate, era sigillato, scritto dentro e fuori, ma sigillato con sette sigilli. Dunque inizia l'apertura dei sigilli del rotolo da parte dell'Agnello, e le aperture dei primi quattro sigilli sono costruite sullo stesso schema. Giovanni ode uno dei quattro esseri viventi gridare: «Vieni!» Segue l'apparizione di un cavallo, ogni volta di colore diverso e montato da un cavaliere. Ve poi la descrizione del cavaliere e l'affidamento a lui di qualche potere, di qualche autorità. Allora, cerchiamo appunto di vedere questi quattro cavalli, che naturalmente suscitano un grande interrogativo: chi sono questi quattro cavalli? Cosa rappresentano? Perché questi colori? Abbiamo il bianco, poi il secondo, avete ascoltato, è rosso, poi abbiamo il cavallo verde e infine il cavallo nero. E quindi sembra una specie di scena di Paolo Uccello, se avete in mente appunto i suoi quadri, sono esattamente così. In realtà che cosa indica questa visione? Anzitutto, all'apertura del primo sigillo, versetti 1-2, prorompe sulla scena un cavallo bianco, e il cavaliere che lo cavalca ha i contrassegni della battaglia, ha un arco in mano, quindi vuol dire che vuole battagliare, vuole combattere, ma insieme è anche il segno della vittoria, ha una corona, la corona è il segno esattamente della vittoria. Ora, abbiamo già visto che spesso nell'Apocalisse il bianco simboleggia la luce, e cioè è il colore di Dio, e questo primo cavallo, questo primo cavaliere, rappresenta il Cristo. Quindi è il Cristo glorioso, è il Cristo risorto. E il fatto che sia su un cavallo indica la corsa nella storia, la corsa vittoriosa del Vangelo attraverso il campo di battaglia della storia. E il cavaliere bianco ricomparirà di nuovo nell'Apocalisse, capitolo 19, si vedrà, e senza ombra di dubbio lì sarà appunto il Cristo glorioso, il Cristo vittorioso, il risorto. Ora capite che aprire la serie dei cavalieri con il biancore del cavallo, il cavallo bianco e il suo cavaliere, è un modo per imprimere e per dare al lettore una grande consolazione, una grande speranza. E cioè, siamo di fronte alla vittoria del risorto, alla vittoria di Dio, alla vittoria di colui che ha vinto la morte. Quindi il primo segno è totalmente positivo. Il secondo cavaliere, i versetti da 3 a 4, è invece una icona della guerra. Perché, dice versetto 4, fu dato a lui potere di togliere la pace dalla terra e di far sì che si sgozzassero a vicenda. E anche il colore lo ricorda, rosso fuoco. Chiaramente richiama alla mente incendi, distruzione, spada, sangue, lutto. Quindi chiaramente qui siamo di fronte a una realtà, potremmo dire, che sparge sangue, che semina la morte, che semina il lutto, che semina la guerra. Anche il terzo cavaliere, versetti 5 e 6, è una forza cattiva, infausta, come dice anche il suo colore, nero. È da porre in relazione con la giustizia, ha in mano una bilancia. Vedete, o meglio, più che la giustizia, la negazione della giustizia, la mancanza di giustizia. E qui il terzo cavaliere sembra proprio essere simbolo dell'ingiustizia sociale, per cui i ricchi possono permettersi generi di lusso, fior di farina, olio, vino, dai quali ci si augura un raccolto florido, olio e vino non siano toccati, mentre i poveri devono sfamarsi con un pane indigesto, pane d'orzo, eppure costoso. Un denaro, infatti, era la paga giornaliera di un operaio. E qui chiaramente il riferimento è questo pane costosissimo, in certo senso, che non si può comprare. Del quarto cavaliere è esplicitamente detto che ha nome, versetto 8, morte, e lo segue come uno scudiero inferi, o Ade, versetto 8, cioè il regno dei morti. La morte, qui vedete, è una morte violenta, è una morte drammatica, può venire dalla spada, dalla carestia, dalla peste, dalle belve della foresta. E il colore verdastro del cavallo, da un lato, richiama il livido colore dei morti, appunto verdastro, ma insieme anche sembra alludere alla caducità, all'erba, e cioè l'erba verde ha vita breve, soprattutto da quelle parti dove il sole la brucia. Ora, questa scena a che cosa assomiglia? Assomiglia alla scena di un circo romano. Se voi avete in mente il Circo Massimo a Roma, oppure gli ippodromi dell'antichità, sono così. C'erano appunto gli aurighi che gareggiavano e incitavano, naturalmente la folla incitava a vincere, il cavallo erano solitamente quattro, uno era bianco, l'altro rosso, l'altro azzurro, l'altro verde. Qui vedete il cavallo azzurro è sostituito dal cavallo nero. Però la scena è la stessa, con la differenza che qui non siamo in un circo, non siamo appunto in un ippodromo, ma diciamo il circo è la storia umana, con le scorrerie di questi cavalli, che sembrano seminare, almeno gli ultimi tre, semplicemente distruzione, sangue, lutto, morte. Cioè l'apertura dei primi quattro sigilli sembra portare sulla scena in fondo le costanti le caratteristiche della storia umana. Da una parte, certamente il fatto che il primo è il cavallo bianco, come dicevo, è un grande segno di speranza. Perché? Perché qui si rappresenta la forza positiva del risorto, destinata a prevalere, a distruggere, a vincere le forze anguste della guerra, dell'ingiustizia, della morte, della violenza, della calamità, dell'epidemia, che imperversavano e imperversano in ogni epoca. Su questo sfondo, in certo senso, tristemente ripetitivo della storia umana, il quinto sigillo si inserisce come qualcosa che poi darà origine alla visione di tutta l'Apocalisse. In certo senso il quinto sigillo è davvero una scena molto importante che vediamo. Però già questi quattro, vedete, ci dicono delle costanti della vicenda dell'uomo. La vicenda dell'uomo è segnata da questo, è segnata appunto dalla morte, dalla violenza, dalla caducità, ma insieme c'è la presenza di colui che vince, è il Cristo risorto. Quindi una visione realista della vita, ma insieme una visione di fede dell'esistenza. Le due cose stanno insieme. Ora, dicevo, all'apertura del quinto sigillo, i versetti 9 e 10, Giovanni vede ai piedi dell'altare celeste, qui è una specie di grande sala, e il tempio è il santuario, è sulla, diciamo, topografia l'Apocalisse è volutamente molto libera, proprio perché ha una visione celeste. Dicevo, vede ai piedi dell'altare celeste le anime di un numero imprecisato di uccisi, e dice al versetto 9, a causa della parola di Dio, e ode la loro preghiera. Ora, a Dio che è santo, a Dio che è il sovrano, a Dio che governa il mondo, che cosa dicono questi santi? Pongono una domanda, e la domanda è questa: fino a quando? Vedete che gridano a gran voce: fino a quando, sovrano? E poi dicono i suoi attributi: tu che sei santo e veritiero, non farai giustizia, non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra. Ora attenzione, questa domanda, fino a quando, è la grande domanda dei giusti nei salmi. Salmo 6, per esempio, Ad Matai, fino a quando, Signore? Salmo 13, ripetuto varie volte, Salmo 35. È la domanda, potremmo dire, dei giusti che, pur essendo giusti, soffrono. Essi chiedono a Dio perché tardi a ristabilire la giustizia, perché tardi a imporre la giustizia nel mondo, a sconfiggere i nemici, e sollevano l'obiezione in fondo di ogni tempo, di ogni generazione, verrebbe da dire di ogni uomo, circa il dolore innocente, circa la sofferenza del giusto. Questa è una preghiera che, permettete, in fondo ogni credente sente sua. Fino a quando, Signore? Appunto, tu che sei santo, tu che sei vero e così via, tolleri tutto questo. Capite che è ardita questa domanda, ma è vera. Non è una preghiera, come dire, compassata, piena di pietà, ma falsa, ma dice quello che abita nel cuore dell'uomo, una specie di incapacità di sopportare il male perché è troppo forte, e quindi si esprime a Dio una preghiera. Appunto, questi chiedono perché Dio tardi a ristabilire la giustizia, e quindi domandano, pongono una preghiera al Signore perché egli risponda. Ecco, questa, attenzione, è davvero, verrebbe da dire, la pietra angolare dell'Apocalisse. Questa scena del quinto sigillo è veramente la scena madre dell'Apocalisse. Perché? Perché qui Giovanni dà parola, dà voce alla grande domanda della Chiesa, alla grande obiezione che circolava nelle chiese dell'Asia di fronte al martirio di molti cristiani. Perché questo? Perché coloro che credono in Gesù, nel Signore risorto, sono uccisi a motivo della loro fede? Perché gli ingiusti hanno il sopravvento? Perché appunto i giusti vengono meno e sono oppressi? Questa domanda corre nella storia, in certo senso si rincorre davvero di generazione in generazione, anzi direi di uomo, da uomo a uomo, e in certo senso ancora, e oggi naturalmente viene ancora espressa. Appunto, questa è la grande domanda della Chiesa e Giovanni non ha timore di dirla, di metterla nel suo libro, per dire che la rivelazione conosce anche questa domanda dell'uomo. Questi erano stati fedeli al Signore fino alla morte. Perché il Signore sembra non è stato loro fedele? Perché i persecutori, gli abitanti della terra, restano impuniti? Capite che questa obiezione non poteva venire se non da una comunità la cui ferita, a proposito, a motivo del martirio, era ancora aperta e i cui praticamente uccisi erano persone, cioè i martiri, erano persone che appartenevano a quella stessa comunità e i quali erano morti a causa del Vangelo, a motivo della loro appartenenza alla Chiesa, quindi alla fede, a Gesù. E qui si ricorda, per esempio, abbiamo visto in 2.13 questo Antipa, di cui si parlava nella lettera a Pergamo, che è esattamente colui che è morto martire, il nome che si fa proprio esplicitamente. Non ne sappiamo niente di questo Antipa, ma il testo ci dice che è colui che è morto martire. Ecco, la risposta che i martiri e naturalmente le chiese che sentono loro questa domanda, questa preghiera al Signore, la risposta che i martiri d'Asia ricevono è duplice. Da un lato, vedete, viene data a loro, versetto 11, una veste bianca, che è una promessa di vittoria e di ricompensa. Dall'altro, però, viene detto che la ricompensa non sarà immediata e che mentre essi riposeranno nello stato di defunti ci sarà altra violenza, cioè ne saranno vittime altri servi di Dio, i loro fratelli, potremmo dire il tempo, questo tempo è un tempo di perseveranza. Perché? Perché la persecuzione ancora non è finita. Quindi capite che questo quinto sigillo ci dice da una parte il premio, la veste bianca e la dignità divine, quindi ormai è l'accesso in certo senso alla vita eterna, quindi alla comunione con il Cristo risorto, però insieme, e quindi da una prospettiva ancora una volta di speranza, e qui si collega questo biancore con il biancore evidentemente del primo cavaliere, ma da una parte, ma dall'altra si dice che non è ancora finita, cioè che il tempo della storia rimane il tempo del confronto e quindi anche della persecuzione, quindi il luogo dove i cristiani, i fratelli di questi che ascoltano l'Apocalisse, cioè di queste comunità che ascoltano l'Apocalisse, ancora subiscono persecuzione. Ora, a questo punto si apre il sesto sigillo. E il sesto sigillo, è molto più ampio, è in tre quadri. Anzitutto, il primo quadro sono i versetti del capitolo 6, da 12 a 17. Poi abbiamo un secondo quadro, 7-1-8. Terzo quadro, 7-9-17 e poi finalmente il settimo sigillo, capitolo 8. Allora, questo sesto sigillo, ripeto, è più lungo, è più ampio, in tre momenti. E anzitutto si promette l'intervento di Dio e dell'agnello contro gli abitanti della terra. È il primo quadro, appunto i versetti da 12 a 17 del capitolo 6. Poi si assicura che i servi di Dio sono preservati, saranno preservati dai flagelli dell'ira, come per una specie di nuovo esodo, con un contrassegno di salvezza, 7 da 1 a 8, secondo momento. Infine si sviluppa, 7 da 9 a 17, il segno della veste bianca. Ma cerchiamo, dopo questo piccolo sommario, di ripercorrere il testo così come lo abbiamo ascoltato. Anzitutto, il primo quadro, versetti 12-17, capitolo 6, annunzia la risposta di Dio e, in certo senso, una risposta di collera con il succedersi di 7 sconvolgimenti cosmici. E qui vedete che chiaramente è molto collegato a quanto si diceva prima. E cioè qui abbiamo quei 7 sconvolgimenti, il sole, c'è un violento terremoto, il sole diventa nero, la luna diventa sangue, le stelle si abbattono, è come un albero, e poi il cielo si ritira, i monti e le isole sono smossi, e così via. Cioè abbiamo uno sconvolgimento totale della realtà. Questo sconvolgimento cosmico, terremoto, oscuramento del sole, arrossamento della luna, caduta violenta degli astri, arrotolamento dei due lati della volta celeste, spostamento sia dei monti che delle isole. Capite che queste sono immagini che hanno un retroterra biblico sicuramente, ma che parlano del mondo così come loro lo pensavano. Cioè una specie di tavola piatta sulla quale c'era la calotta del cielo, e sulla calotta del cielo, in mezzo a una semisfera, erano letteralmente fissati il sole, la luna, le stelle e così via. Pensate per esempio alla Cappella degli Scrovegni a Padova. Giotto rappresenta esattamente questa scena, cioè rappresenta il momento in cui due angeli stanno arrotolando la volta celeste. Qui si parla proprio di Biblion, cioè di libro, di rotolo. E mentre dietro ci sono gli angeli, vanno comparendo le mura di oro e di gemme della Gerusalemme celeste che discende dal cielo, recata da nuvole bianche. Gli artisti hanno letto l'Apocalisse, hanno cercato di rappresentarla, e Giotto sicuramente, anche lì, insomma, Cappella Scrovegni a Padova, rappresenta questa scena. Ora, ai 7 sconvolgimenti cosmici che abbiamo ricordato, fa seguito la reazione dei gruppi umani, e cioè versetti 15-16, vedete, i re della terra, i comandanti, i ricchi, i potenti e così via, che presi dal panico, con parole bibliche, cioè parole ispirate appunto al testo, Osea e così via, si augurano la morte. Chiedono infatti ai monti e alle rocce di cadere loro addosso, di seppellirli vivi, purché possano sottrarsi ai colpi dell'ira di Dio e dell'agnello. E Giovanni prepara poi la scena seguente mettendo loro in bocca la domanda, che sta viene dalla Bibbia, dal profeta Gioele, a proposito di chi potrà resistere a tutto questo. E cioè qui la domanda è esattamente questo: cadete su di noi, e poi, vedete, versetto 17, chi può resistere? Ora, alla domanda su chi potrà resistere nel giorno dell'ira, Giovanni risponde che i servi di Dio saranno preservati. Permettetemi però di tornare un attimo su questo. Allora, questa scena che abbiamo visto, cioè anzitutto diciamo lo sconvolgimento cosmico e poi la reazione dei gruppi umani, sono 7 segni cosmici, 7 gruppi umani, ancora una volta un settenario, che cosa indica? La realtà così com'è, per loro era assolutamente fissa, cioè il sole sorge sempre, la luna ha il suo giro, le stelle ritornano, eccetera, questa realtà viene meno. E allora il venir meno dalla realtà, l'arrotolarsi del cielo, il cadere del sole, lo spengersi della luna, eccetera, tutto questo dice uno sconvolgimento che rappresenta la fine dell'epoca, del mondo, della storia. Cioè lo spazio che viene sconvolto rappresenta il tempo giunto alla sua fine. E tutto questo ha chiaramente un aspetto, come dire, di disastro, certamente di rovina, addirittura di minaccia nei confronti delle persone. Attenzione, non è una predizione, è l'immagine, è il modo con cui loro descrivevano la fine. E d'altra parte questo poi si è imposto, e quando parliamo di Apocalisse pensiamo esattamente a questa cosa, a questa idea dello sconvolgimento. Ma attenzione, non si tratta di una descrizione realista, di una specie di film dell'orrore o, se volete, un apocalisse, ma al contrario di immagini che dicono la fine appunto della realtà del mondo, della realtà del cosmo, e rappresentata esattamente in questo modo. Allora, la domanda però è questa: chi può resistere, cioè chi può salvarsi? E alla domanda su chi potrà resistere nel giorno dell'ira, Giovanni risponde che i servi di Dio saranno preservati, capitolo 7, 1, 3. E qui inizia, abbiamo già visto, il secondo quadro. Secondo quadro, 7, 1, 8, inizia il secondo quadro e il veggente, notate, dice di aver dapprima veduto i quattro angeli che ai quattro angoli della terra trattenevano la furia dei venti distruttori. E di aver poi veduto l'angelo dell'Oriente, un angelo di luce, l'Oriente è il luogo del sole, dove sorge il sole, di vita, recare il sigillo di Dio. Allora, vedete, gli angeli, la terra è pensata, cioè il cielo è pensato come un grande lenzuolo, viene tenuto ai quattro angoli, quindi sta su, non cade. E nel contempo abbiamo questo angelo dell'Oriente, un angelo di luce, un angelo di vita, che reca il sigillo di Dio. Quell'angelo, l'angelo dell'Oriente, ordina agli angeli dei venti di non rilasciarli, ma di trattenerli, fino a che tutti i servi di Dio non saranno segnati sulla fronte con il sigillo divino. Ora, capite che questo è un evidente rimando a che cosa? All'Esodo. All'Antico Testamento. Perché? Perché quel segno protettore ricorda il segno fatto con il sangue degli agnelli sugli stipiti delle case degli israeliti, ma appunto non degli egiziani. Cioè il sangue segnava gli stipiti delle case degli israeliti così che l'angelo saltasse via, saltellando, non entrava, non segnava con la morte quella casa. Esodo 12. Ora, la differenza è del segno qui sulla fronte e non sulle case, viene dal libro di Ezechiele. Il libro di Ezechiele, capitoli 8-11, ricorda esattamente questo, il segno sulla fronte, il tau, che diventa una protezione, e cioè coloro che si sono macchiati di idolatria a Gerusalemme, secondo il racconto di Ezechiele, vengono segnati. Quindi qui il segno è un segno di protezione che identifica le persone. Allora, Giovanni, a rigore, dovrebbe descrivere in primo luogo questa lunga operazione necessaria per imprimere il sigillo sulla fronte dei servi di Dio. E dovrebbe in secondo luogo descrivere il successivo proscioglimento dei venti e il loro infuriare sulla terra, sul mare, sugli alberi, in fondo su quanti non erano servi di Dio e non erano segnati con il suo sigillo. Capite che l'idea è questa: voi aspettate, segniamo appunto i servi di Dio con questo sigillo sulla fronte e poi potete rilasciare i venti ai quattro angoli della terra. E invece così non avviene. Cioè la sorpresa e la suspense si trasforma in sorpresa. Perché? Perché procede secondo schemi insoliti. Lascia al lettore di immaginare che cosa succeda nel momento in cui gli angeli finalmente rilasciano questi venti impetuosi. E quanto all'impressione del sigillo dei servi sui servi di Dio, sceglie di riferire soltanto il risultato. Cioè non sta appunto a aspettare tutta questa cosa, semplicemente dice, versetto 4, udì il numero, insistendo sulle cifre, che abbiamo ascoltato vengono ripetute 12 volte. 144.000, 12.000 per 12 volte, e avete ascoltato tutto l'elenco delle tribù. E allora, della tribù di Giuda 12.000, Ruben 12.000 e avanti. Lo ripete per 12 volte. Ora, è chiaro che qui siamo di fronte a numeri simbolici, perché 12 sono le tribù di Israele, qui abbiamo 12 per 1000, il 1000 è un numero grandissimo, in certo senso quasi incontabile, cioè non si può numerare, e quindi dice un immenso numero, e 12 per 12 fa esattamente 144. Ora, quel numero, vedete, è il numero del popolo di Dio, del quale parlano chiaramente i dodici nomi delle tribù. Questo è il popolo di Dio, chiamati, le tribù sono chiamate tutte per nome. Allora, i 144.000, chiaramente non si tratta di 144.000 persone, come sapete, dicono, sostengono per esempio i testimoni di Geova, cioè non sono quel numero lì, né uno in più né uno in meno, ma chiaramente un numero che dice simbolicamente un numero immenso. Questi sono i servi di Dio. Perché? Perché hanno sulla loro fronte il sigillo, il segno del Dio vivente. Più precisamente ancora, sono i cristiani. Lo dicono alcuni dettagli che sono assolutamente decisivi. Anzitutto, primo dei figli di Giacobbe ad essere elencato come capo tribù, notate, è Giuda. Ma Giuda non era il primogenito. Il primogenito era Ruben. Questo particolare è importante perché? Perché la primazialità di Giuda, che cosa ricorda? Ricorda 5-6, andiamo a rivedere, vedete che dice, abbiamo letto e il testo ricordava, scusate, 5-5, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide. Allora, questo riferimento appunto al leone della tribù di Giuda, che ha vinto, e poi abbiamo visto al Cristo agnello, ricorda che cosa? Ricorda evidentemente la promessa messianica. Secondo dettaglio, ancora più esplicito, in Apocalisse poi 14, quindi dopo, capitolo dopo, è detto che il segno impresso sulla fronte dei 144.000 è insieme con il nome di Dio il nome dell'agnello. Quindi i 144.000 sono i servi di Dio, i credenti in Gesù, cioè i cristiani, i suoi discepoli. Allora, dopo aver detto che il sigillo di Dio è stato apposto sui suoi servi, Giovanni corre velocemente all'altro estremo della storia. Quindi qui si passa da un tempo all'altro, non c'è più tempo nell'Apocalisse, e riferisce la visione dell'eternità, di cui le convulsioni della storia umana sono ormai alle spalle. È il terzo quadro, i versetti da 9 a 17. Quindi, prima appunto lo sconvolgimento, poi il sigillo sugli servi del Dio vivente, terzo momento, ormai questa storia di fatica, di lotta, eccetera, è ormai alle spalle. E il terzo quadro, versetti 9 e 17, Giovanni dice di aver visto una folla innumerevole di redenti, variegata e universale. Perché? Perché composta da uomini e donne versetto 9, vedete di ogni lingua, scusate, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Gli uomini e le donne della folla innumerevole sono vestiti di bianco, ancora una volta ritorna al bianco, e cioè sono esattamente quei martiri di cui parlava il quinto sigillo, che ormai appartengono interamente al mistero di Dio, cioè sono i redenti, sono i servi di Dio, sono coloro che già partecipano alla vittoria della resurrezione. Essi recano nella mano la palma come segno di vittoria, e in effetti a coloro che vincevano, agli atleti che vincevano vittoriosi, si dava come segno di riconoscimento della vittoria una palma, era il segno della vittoria, che poi diventa la tradizione artistica cristiana, il segno del martirio, la palma del martirio. Ora, giunta ai piedi del trono di Dio, versetto 10, questa folla di redenti canta la sua gloria, la gloria di Dio, riconoscendo che a Lui solo, a Dio e al Cristo Agnello appartiene la salvezza. E per questo le schiere angeliche prolungano poi quel canto tributando a Dio un omaggio simile a quello che veniva tributato all'Agnello a capitolo 5. Nella liturgia di apertura del rotolo, capitolo 5, 9, 10, erano parole molto simili, appunto, tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli perché sei stato immolato e così via. Qui la cosa, vedete, è molto simile, quando si canta, adorano Dio dicendo lode, gloria e sapienza, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Allora, potremmo dire, la visione è terminata, ma dopo questa visione, in questi tre momenti, c'è una specie di dialogo supplementare, un dialogo esplicativo, fra uno degli anziani e Giovanni. Sono i versetti da 13 a 14. E questo dialogo esplicativo fra uno degli anziani e Giovanni interviene ad arricchire ulteriormente questa visione che si è conclusa. E la domanda dell'anziano è questa: chi sono e da dove vengono? Versetto 13. Ebbene, Giovanni risponde, secondo la tradizione profetica, in questo modo: sei tu a saperlo, Signor mio. E questa risposta richiama il profeta Ezechiele, capitolo 37, quando c'è la grande visione della valle con le ossa secche. Ebbene, quella dell'anziano, vedete, come dire, è una domanda di cortesia, è una specie di domanda per insegnare, cioè lui chiede per informare e poi per rispondere, quindi suscita la curiosità, desta il desiderio. E l'anziano infatti interpreta la visione per, chiaramente, per i lettori, per noi, più che per Giovanni. E a questo punto, vedete, l'anziano, uno di questi anziani, uno dei vegliardi, delinea l'identità della folla innumerevole a partire dal passato. Nel suo passato, questa folla ha provato la grande tribolazione. Vedete, versetto 14, sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Ora, attenzione, la grande tribolazione, questa espressione, è utilizzata nel primo libro dei Maccabei, capitolo 9, e indica un periodo tormentato, indica le prove e addirittura segni cosmici, quei segni che saranno preludio del ritorno del figlio dell'uomo. E cioè qui, se lì appunto nel libro dei Maccabei, poi nei Vangeli, la grande tribolazione ricorda questo momento, qui la grande tribolazione esprime qualcosa ancora di diverso, cioè il travaglio della storia che i servi di Dio devono attraversare restando a Lui fedeli. E la fedeltà è espressa esattamente con questa immagine: lavare le vesti. Ora capite che questa immagine è un'immagine, se ci pensate, strana, contraddittoria. Perché? Perché qui si dice che le vesti sono lavate e rese candide nel sangue dell'agnello. Quando mai il sangue rende candide le vesti? Chiaramente è un simbolo. Questa immersione nella passione, addirittura nel martirio, nella morte di Cristo, trasforma i fedeli e li rende appunto candidi, cioè li prepara, li rende ormai appartenenti alla vittoria del risorto. Quindi qui le vesti hanno un significato, potremmo dire, etico, parlano di una vita irreprensibile, non sono vesti imbrattate, una vita alla sequela fedele di Cristo, morto e risorto. E questa l'impegnativa premessa che ha portato alla meta, dice l'anziano. E la meta consiste nello stare ormai alla presenza di Dio, nel prestargli servizio giorno e notte, nel suo tempio celeste. Allora vedete, dicevo per quello che la scena, il quinto sigillo è la scena madre, quella scena in cui si chiedeva fino a quando, trova risposta nel sesto. E cioè il sesto sigillo ci dice che coloro che hanno partecipato, sono alla passione, alla morte di Cristo, che sono entrati in comunione con la morte di Cristo, addirittura subendo il martirio, ora ormai stanno lì, di fronte a Dio, vestiti di bianco, sono coloro che ormai partecipano alla gloria di Dio. E alle immagini che parlano di ciò che i servi di Dio hanno fatto per lui, subentra l'immagine di quanto Dio farà per loro. Su queste persone, a favore di questi uomini, di queste donne, Dio innalzerà la sua tenda. L'immagine è quella, vedete, del beduino che nel deserto ospita gli amici nell'ora calda e li ospita sotto la sua tenda al riparo del sole, oppure li ospita di notte quando nel deserto sapete scende la temperatura e fa freddo, e la tenda diventa il luogo dell'ospitalità, dell'accoglienza, dove ci si può rinfrescare, dove si può bere, dove si può star tranquilli, si può mangiare. E l'ospite è sempre un ospite gradito, è sacro, bisogna onorarlo in tutti i modi. Ma qui l'anfitrione, cioè colui che ospita, è Dio. Dio è colui che ospita i martiri, e sotto la tenda accogliente di Dio i redenti hanno sempre riparo. Qui vedete l'immagine, viene appunto dal Salmo 122: non gli colpirà il sole né arsura. E l'idea è quella che appunto il sole e la luna, terribili, cioè il sole chiaramente che prosciuga da quelle parti, la luna si pensava avesse raggi malefici, vengono protetti da questo sole. Non solo, ma c'è una commensalità, non hanno più né fame né sete, cioè possono mangiare a questa mensa di questa tenda. E poi l'immagine del beduino che accoglie, che appunto ospita, che fa entrare nella sua tenda, e scolora quasi insensibilmente in quella del pastore. Ma qui il pastore è Cristo, è l'agnello che guida i redenti sul sentiero giusto, conducendoli alle sorgenti dove possono dissetarsi di acqua viva. E pensate appunto, non so, a Ravenna, Galla Placidia, si vede proprio il pastore che conduce le sue pecore guidandoli con un bastone d'oro. E questo bastone d'oro che cos'è? È una croce. Il pastore che ha la croce in mano, il suo bastone, il suo vincastro, guida le pecore alle fonti delle acque della vita. E poi le immagini scolorano ancora da Cristo, dalla pastore, dalla guida, a Dio. Dio asciugherà ogni lacrima dal volto di coloro che qui appunto non sono tanto né ospiti né in certo senso servi, ma ormai sono interamente figli. Ora, ci sono tante immagini dell'Antico Testamento che qui vengono evocate. Il banchetto celeste in cui si offre da mangiare. Pensate al Salmo 23, il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Pensate a Ezechiele 34, ancora una volta il Signore è il pastore che guida il suo popolo. Le grandi pagine profetiche in cui Dio asciuga le lacrime, in cui Dio consola, in cui Dio offre qualcosa da bere. E tutto questo che cosa dice? Dice che ormai siamo al compimento più luminoso. Dio ha vinto il male, Dio ormai realizza questa vittoria totale su ogni forma di male nella storia, che ha colpito evidentemente i credenti e che ha colpito coloro che sono i discepoli del Signore. E infine, vedete, 8:1 si apre il settimo sigillo. E il settimo sigillo, reso celeberrimo dal film del 1957, ricordate, di Bergman, è il più singolare di tutti. Perché? Perché non dà il via ad alcuna visione. Le rivelazioni dell'agnello erano già chiuse quando l'anziano ha iniziato il suo dialogo con Giovanni. Ora invece il cielo si ferma in un enigmatico silenzio di circa mezz'ora. Ciò che accade è esattamente il silenzio. Ora attenzione, nella logica dell'Apocalisse questo silenzio non è il silenzio dell'angoscia, non è il silenzio della paura, ma a motivo della luce questo silenzio è il silenzio, potremmo dire, è la rivelazione dell'agnello che ha gettato, o meglio, ha risposto alle interrogativi delle chiese e offre, ormai ha offerto la sua consolazione. La grande domanda, fino a quando, ha trovato una risposta. La storia rimane un luogo dove c'è lo scontro fra il bene e il male, ma la prospettiva è la vittoria di Dio. Ebbene, questo silenzio è il silenzio dell'attesa. È appunto il silenzio di un'attesa, l'attesa dell'intervento di Dio che la lettura del rotolo ha promesso. Chiaramente lo dice il confronto con il silenzio di Giovanni, con il pianto di Giovanni. Abbiamo visto il capitolo 5. Di fronte all'incapacità di aprire il rotolo, il pianto di Giovanni era senza dubbio una reazione negativa. Ma si è trovato chi può aprire i sigilli. Il rotolo ormai è aperto, la rivelazione di Dio è offerta. E alla reazione negativa di Giovanni non può allora non contrapporsi una reazione positiva, un silenzio pieno di fiducia. Perché? Perché le promesse di Dio si realizzeranno. E allora questo silenzio di 8:1 non è solo un'immagine letteraria splendida di Giovanni, ma nell'Apocalisse svolge il ruolo strategico di una chiave di volta. È il vertice narrativo del settimo sigillo e segna il trapasso fra la rivelazione dell'agnello da una parte e l'azione di Dio dall'altra, fra la promessa e la realizzazione della promessa, fra la parola e la storia. Ma, appunto, che cosa dice il capitolo 8? Lo vedremo la prossima volta. Dico subito che, diversamente dal programma che avete ricevuto, obbedendo al signor Prevosto che insomma ha comandato, continueremo la lettura nel capitolo 8 e 9 la prossima volta. Qualcuno ha fatto gentilmente, giustamente, l'osservazione, dice perché saltiamo questi capitoli, allora penso che sia giusto leggerli, anche se questo prolungherà un po' la nostra lettura dell'Apocalisse, perché dovremo continuare in un altro momento, professor Giardino, poi vedremo di organizzarci, va bene? Ok. Ecco, ora, permettetemi una conclusione. Guardate che questo capitolo questi due capitoli che abbiamo ascoltato, 6-7, va bene, 8 è solo un versetto, sono veramente, a mio avviso, di un'attualità incredibile. Perché? Perché non solo perché, non dimentichiamo, il secolo XX ha avuto più martiri di tutti gli altri secoli messi insieme, non dimentichiamolo questo. Quindi in quei 100 anni, di fatto, sono morte per la fede più persone che in tutti i 19 secoli, insomma 18 secoli della storia della Chiesa. E questo è una questione, cioè, vuol dire, sono dati, non sono così pensieri, fantasie, sono dati, come dire, che hanno una documentazione. E davvero di tutte le confessioni, quindi cattolici, ortodossi, protestanti e così via. Ecco, davvero questa realtà del martirio indubbiamente continua a interrogare. E interroga proprio perché il martirio naturalmente nessuno lo desidera, ma è una, come dire, qualcosa che, di cui l'uomo non dispone, evidentemente, nessuno lo desidera. La Chiesa ha sempre detto che nessuno deve offrirsi martire, ma semmai si subisce il martirio. Ma dove lì succede, dove questo succede, c'è davvero la potenza di Dio, la potenza della resurrezione che agisce. Mi permetto di leggere quanto ha scritto il 2 marzo, cioè ha scritto prima, il ministro pakistano Shahbaz Bhatti, che è stato ucciso il 2 marzo del 2011. Lui scriveva: mi è stato chiesto di porre fine alla mia battaglia, ma io, lui praticamente difendeva le minoranze cristiane, ma io ho sempre rifiutato, perfino a rischio della mia stessa vita. La mia risposta è sempre stata la stessa: non voglio popolarità, non voglio posizione di potere, voglio solo un posto ai piedi di Gesù. Voglio che la mia vita, il mio carattere, le mie azioni parlino per me e dicano che sto seguendo Gesù Cristo. Tale desiderio è così forte in me che mi considererei privilegiato qualora, in questo mio battagliero sforzo di aiutare i bisognosi, i poveri, i cristiani perseguitati del Pakistan, Gesù volesse accettare il sacrificio della mia vita. Voglio vivere per Cristo e per Lui voglio morire. Non provo alcuna paura in questo paese. Molte volte gli estremisti hanno desiderato uccidermi, imprigionarmi, mi hanno minacciato, perseguitato, hanno terrorizzato la mia famiglia. Io dico che finché avrò vita, fino al mio ultimo respiro, continuerò a servire Gesù e questa povera sofferente umanità, i cristiani, i bisognosi, i poveri.